Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero ed insegni la strada di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia nessuno. Dunque, di a lui il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e la iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Acclamiamo alla parola del Signore. Molto con voi come faccio tante domeniche, però vi devo dire una cosa: sapete che Gesù, secondo voi, pagava le tasse oppure no? Non le pagava e invece le pagava, e le pagava non solo per lui, per se stesso, ma le pagava anche per un certo tizio che si chiamava San Pietro. Non solo per lui e per San Pietro, ma le pagava anche per tutti quanti i dodici apostoli. A un certo punto ha detto: «Beh, perché la gente non si scandalizzi, vai nel lago e pesca un pesce e vi troverai dentro qualcosa». E ho trovato dentro proprio un bellissimo tributo, un bellissimo denaro, per pagare le tasse per lui, per San Pietro e per tutti gli altri amici. Questo dovrebbe insegnare a noi adulti che tante volte beviamo, mangiamo, sprechiamo, facciamo di tutto, di più, possiamo fare anche tirarci via tutti i capricci possibili e immaginabili, ma quando si tratta di pagare le tasse, lì allora se possiamo appena l'esimiamo. E invece Gesù pagava le tasse. State attenti però, bambini. Cosa ha fatto Gesù per dire a chi lo voleva prendere in castagna, cioè a chi lo voleva imbrogliare tutto sommato? Cosa ha fatto Gesù? Mostratemi un denaro, un euro, forse anche molto di più, come allora un denaro era molto molto più importante e prezioso di me. Mostratemi un euro. Cioè Gesù ci insegna non a fare, ad avere fede in lui là in alto, una volta tanto, la domenica, un mezz'oretta, tre quarti, un'ora di messa, ma quanto tempo che io spendo col Signore, ma quanto tempo anche che sprechi. Gesù allora ci dice che tutta la nostra vita bisogna che noi la guardiamo con i suoi occhi, con il suo cuore, con il suo amore, con la sua fede. Questo è importante. Oggi ci sono due avvenimenti, questo non sarà ben dura che voi lo sappiate, bambini, ma due avvenimenti che capitano tutti e due a Roma. Cosa succede a Roma mentre noi stiamo celebrando questa Santa Messa? Cosa sta succedendo? Stanno beatificando un certo Papa che si chiama, che non mi ricordo più io, Paolo VI, bravissimo, Paolo VI. Stanno beatificando Papa Paolo VI. Chi è che lo sta beatificando? Solo lui? Da solo? No, con chi? Con chi? Con i vescovi, con tutta quella commissione che lui ha radunato a Roma, vescovi, una 119-120 vescovi, una quindicina di famiglie, degli esperti, gente addirittura che non professa una religione cristiana e tantomeno cattolica, addirittura qualche coppia mista, anche islamici ci sono. Bene, bene, allora attenzione per favore un attimo agli adulti, perché qui sono molto importanti gli adulti, nei rapporti con i loro figli, perché se no cominciamo a smarrire la strada. Quante volte noi ci lasciamo condizionare mani, piedi, testa e cuore da chi? Dalla televisione, dai mezzi di comunicazione, e più un mezzo è scemo, più noi lo seguiamo tante volte, perché stiamo vendendo la nostra testa e il nostro cuore all'ammasso, come la pensa normalmente la gente. E allora diciamo, dunque, al sinodo per la famiglia, il vescovo, il papa, il tizio, il caio, il cardinale, il sempronio, cosa hanno detto? Insomma, c'è un caos che non riusciamo più, divorziati, separati, gay e qui e là. Stiamo facendo che cosa? Il gioco di chi ci sta mettendo come un imbuto dentro la nostra testa delle cose che noi non riusciamo, non dico a comprendere, ma soprattutto non riusciamo a valutarle con la nostra testa. Stiamo vendendo la testa all'ammasso. Il Papa, come si chiama il Papa di oggi? Francesco, bravissimo. Il Papa Francesco invece ci insegna a essere estremamente più attenti, ad avere una fede che pensa, che sceglie, che vive in maniera molto più forte. Faccio riferimento a che cosa? A un fatto che sta cambiando la vita della Chiesa, non dico a 360 gradi, ma parecchio. Questo sinodo per la famiglia, questo sinodo per le sfide pastorali della famiglia, il Papa, non so se qualcuno lo ha capito fino in fondo, ha indetto una riunione di tutto il mondo, gente che viene da tutta la terra, con la propria cultura, con la propria fede, con il proprio modo di pensare, di agire, di scegliere. Non ci siamo accorti che chi porta avanti la Chiesa cambia stile, non cambia le verità, cambia stile. da uno stile faccio io, decido io, a uno stile totalmente conciliare e sinodale. Il che significa? Che in quello che ha detto il nostro vescovo, per esempio, presidente della Commissione Famiglia a livello nazionale, lì, in quell'intervento lì, c'eravamo dentro anche noi, perché il vescovo prima di partire, mica si è sogliato, ha cominciato a chiedere a tante persone che cosa ne pensano della famiglia. E il Papa, che ha questo stile conciliare, che era stato un po' messo nel dimenticatoio, soprattutto dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, che è finito nel 1965, la Chiesa primitiva sta tornando a una scelta conciliare, a una scelta sinodale. E il Papa, che non è preoccupato di dire faccio io tutto e subito, come facciamo noi, voglio fare il compito, voglio fare qui, voglio fare là, no. Il Papa cosa dice? Dopo un momento, adesso ci confrontiamo, come ha fatto Gesù con i suoi, addirittura con i suoi nemici. Ha parlato insieme con Pietro e si sono consultati e hanno detto, beh, come rispondiamo a questa gente, erodiani, farisei, scribi, come facciamo? E allora hanno fatto questo stile conciliare. Quando la Chiesa deve prendere delle scelte importanti, quelle scelte importanti si chiamano famiglia. Perché è lì che c'è la base della Chiesa, è lì che c'è la base della cultura, è lì che c'è la base della società. Allora questo stile conciliare, dice Papa Francesco, tra un anno ci rivediamo, tra un anno ci ripensiamo. Intanto voi ne parlate e ne discutete nelle vostre diocesi, ne parlate e ne discutete nei vostri gruppi familiari, ne parlate e avanti, e avanti. Non interessa la maggioranza o la minoranza, come stamattina, come stanotte sono stati pubblicati il 95 o il 99% dei giornali poco furbi in Italia, che loro vanno a trattare la Chiesa come trattano la politica, vanno a trattare la Chiesa come fanno con l'economia. Non hanno in testa che la Chiesa deve andare avanti insieme con una unica legge che si chiama l'amore. Quell'amore che nella famiglia, quasi una piccola chiesa domestica, è chiamata ad essere portata avanti. Nella famiglia deve regnare l'amore. La famiglia deve essere aperta ad accogliere il mondo intero, rispetto e amore per tutti. Poi le decisioni, le scelte, non le dà la Chiesa giudicando, le dà la Chiesa ascoltando le necessità dei fratelli. Sentite che razza di metodo che è cambiato, e noi non ce ne siamo quasi accorti, perché il Papa nella sua sapienza, illuminato dal Signore, ha questo stile. A Roma ne discutiamo, vorrei che tutti parlassero, e lui ha fatto parlare e pronunciare tutte le persone presenti. Adesso ci pensate un anno ancora, vediamo come vanno le cose e poi tenetemi aggiornato con quello che nasce, vive e cresce circa la famiglia, circa le situazioni difficili nelle vostre comunità. Quando il Signore vorrà, quando saranno maturi i tempi, allora potremo decidere insieme. E il documento è stato approvato pressoché all'unanimità. Poi alcuni numeri, i 2/3, non si sono raggiunti. Ma ciò che è importante, la Chiesa ridiventa finalmente Chiesa conciliare, in cui tutto il popolo di Dio non solo ha il diritto, ma ha il compito, il dovere di dire e di parlare nella sua lingua, secondo quella che è la sua coscienza, confrontata alla luce della parola di Dio. Papa Paolo VI questa cosa, beatificato quest'oggi, ce l'ha insegnata. Perché? Perché lui è stato un papa che ha portato avanti il Concilio Ecumenico Vaticano II. Non solo, l'ha terminato, cosa che a quel tempo non era sicura, perché Giovanni XXIII è morto durante il concilio che lui aveva indetto. Il successore, molti dicevano, interromperà il Concilio Ecumenico Vaticano II come è stato interrotto dalla breccia di Porta Pia 1870, il Concilio Ecumenico Vaticano I. No, lui l'ha portato avanti, ha pagato di persona parecchie situazioni molto difficili, molto più difficili di quelle di oggi. Non solo, ha cercato di lanciare dei grandi ponti nel mondo della politica, ha scritto, nessuno ormai lo ripete quasi più, la politica è la forma più grande, più alta di carità, l'ha scritto lui. E lo ha ripetuto molte, molte volte, non solo nei discorsi, ma anche nelle sue encicliche. Lui è entrato in dialogo con chi? Con quegli artisti con cui c'era stato separazione e divorzio fra la Chiesa, che parecchie volte fino al 1700 neanche è andata d'accordo con gli artisti, poi c'è stato questo divorzio di quasi un secolo e mezzo, bene, lui ha rimesso in dialogo il mondo nuovo degli artisti con quella che era la Chiesa. Non solo facendo dei musei, non solo facendo un centro studi a Concesio, che è uno dei più grandi centri studi che raccolgono opere d'arte modernissime, ma anche cercando di coinvolgere gli artisti nelle cose importanti della Chiesa. A livello ecumenico ha lanciato semplicemente il dialogo ecumenico a livello internazionale, 1964 è andato a Gerusalemme a incontrare sul Santo Sepolcro il patriarca Athenagoras, il patriarca più importante del mondo greco-ortodosso. E lì c'è stato uno scambio di icone in cui Andrea e Pietro, i due fratelli di carne, si riabbracciano come Papa Paolo VI si è riabbracciato con Athenagoras. È stato quella persona che ha avuto una fede incrollabile, ma che ha avuto un rispetto per gli altri eccezionale. Ricordate la preghiera che lui ha fatto quando c'è stato il famoso assassinio di Aldo Moro? Il suo umanesimo, che si era formato come giovane vescovo, poi come cardinale di Milano, alla scuola dell'umanesimo di Martin, questo cattolico che ha dato una via di rispetto, di amore, di dignità di tutte le persone. Anzi, preghiamolo allora il Signore, ringraziamolo per due cose. Primo, perché un Papa, Paolo VI, è il terzo Papa che nel giro di qualche mese viene beatificato e poi speriamo santificato. Ringraziamolo perché il Papa, insieme con tutta la Chiesa, stanno pensando, provvedendo, ma soprattutto considerando, mettendo a fuoco al massimo la famiglia. E allora, bambini, preghiamo per tutte le nostre famiglie, perché papà, mamma, noi ci arricchiamo gli uni degli altri, entriamo in dialogo gli uni con gli altri. Possiamo prendere le decisioni quando siamo in un profondo accordo d'amore, dice il devolvente.